Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Maria, donna della bellezza interiore. Meditazioni di Anna Maria Canopi, proposte al microfono da Monia Parente.
Figlia di Abramo, Maria, come disse il Concilio Vaticano II, avanzò nella peregrinazione della fede. Non fu privilegiata più di altri, con prove ed evidenze, anzi, le fu richiesto di camminare su strade più ardue e impraticabili, poiché doveva essere la prima dei credenti della nuova alleanza e procedere davanti al nuovo popolo di Dio, che deve compiere il suo esodo dal mondo verso la vera terra promessa. Pensando a lei, così semplice e buona, piena di grazia e attenta alla parola, si potrebbe ritenere che tutto dovesse esserle stato facile, ma non dobbiamo dimenticare che gli eventi di cui si trovò a essere protagonista erano tali da non iscriversi minimamente in nessuna logica spiegazione. Andando ad attingere acqua alla fontana di Nazareth, forse Maria, adolescente, rievocava la storia dei suoi padri, pensava alle giovani spose dei patriarchi incontrate presso i pozzi scavati lungo i percorsi delle campagne, presagio dell'acqua viva che il Messia avrebbe dato ai credenti in lui. L'era dolce sentirsi dentro quella storia, ma quando le accadde la cosa più imprevedibile e sconcertante, il trovarsi incinta, ancora vergine, per opera dello Spirito Santo, la fede ereditata dai padri divenne per lei un dramma sconvolgente. Era davanti all'impossibile. Bisognava credere alla parola detta dall'angelo e accettarne tutte le conseguenze sul piano umano e spirituale. La sua semplice risposta, «Ecco la serva del Signore», cominciava già a trasudare lacrime e sangue. Il mistero di cui era portatrice la superava infinitamente e diveniva essa stessa mistero, anzi sconcertante enigma per il suo sposo promesso. Che avrebbe fatto egli davanti all'evidenza di una condizione umana che nascondeva il più inevidente intervento divino? La Vergine era esposta al rischio di essere giudicata infedele e quindi di venire ripudiata o rinviata. Il costo della fede è già alto, ma il dramma è soltanto al primo atto. Quali poterono essere i pensieri e i sentimenti di Maria lungo il viaggio verso la casa della parente Elisabetta? Forse furono molto simili a quelli di Abramo mentre camminava nella notte sotto le stelle, senza conoscere la strada. Eppure Maria arrivò con tutta la luce e il sorriso della sua anima negli occhi, dal momento che Elisabetta, soltanto al vederla, non poté trattenere quel grido di benedizione e di gioia che ancora risuona all'orecchio del nostro cuore. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Il cantico con il quale Maria rispose è una conferma della parola profetica di Elisabetta ed è una solenne proclamazione di fede nelle opere meravigliose compiute dal Signore, servendosi dei poveri e degli umili.
Thank you.
Maria sapeva soltanto di essere fra coloro dei quali Dio si prende cura, perciò cantò prestando a tutti la propria voce. Tornata poi a Nazareth, si trovò a vivere la prova del rapido scorrere dei mesi di gestazione accanto a Giuseppe, che come lei ora sapeva e obbediva alla voce dell'angelo, ma non comprendeva. Seguì il dramma di quel viaggio per il censimento e quell'arrivo da poveri a Betlemme, la città di Davide, già super affollata di pellegrini. Che dire inoltre di quel parto avvenuto nello squallore di una capanna e di tutto quell'increscioso susseguirsi di avvenimenti che spinsero la sacra famiglia a emigrare in Egitto per sottrarre il bambino all'ira di un tiranno. Credere senza comprendere, quando i pastori che visitavano il bambino ne dicevano meraviglie. Credere senza comprendere, quando Simeone e Anna lo accoglievano nel tempio come colui che avevano lungamente atteso. Credere senza comprendere, anche quando le veniva annunziato il dolore per quel figlio. Credere in tali situazioni poteva essere per Maria ancora abbastanza facile. Ma credere quando Gesù stesso, il suo dolce figlio, diventava incomprensibile. Non è forse detto nel Vangelo che proprio i suoi parenti e quelli del suo villaggio trovavano ostacolo alla fede in lui, quale Messia, per il fatto che lo avevano visto crescere in modo del tutto ordinario in mezzo a loro? Del resto, non è forse anche vero che per coloro che sono chiamati a seguire il Signore più da vicino, la fede diventa una prova più esigente? Pensiamo all'esperienza di tanti santi passati attraverso il crogiolo dell'aridità e della notte dei sensi e dello spirito. Maria non cercava i segni straordinari, poiché la cosa più straordinaria era proprio, nel caso del suo figlio, l'ordinarietà. E quando a Cana gli segnalò che era venuto a mancare il vino al banchetto di nozze, Maria andò sul sicuro. Probabilmente sapeva soltanto che spettava a lui provvedere. Come? Si vedrà. I discepoli dovevano semplicemente fare quello che egli avrebbe detto loro. Con la sua fede, Maria si poneva quindi come staffetta sulla strada che conduceva i discepoli, attraverso l'obbedienza, a credere in Gesù. In tal modo insegnava loro che si inizia a credere quando si inizia ad obbedire, a sottomettere a Dio il proprio giudizio, anche nelle circostanze umanamente più assurde. Rientra pienamente in questa logica trascendente, che è stoltezza per il mondo, il cammino di fede che portò Maria fin sotto l'albero della croce, da cui pendeva, volontariamente impotente, quel figlio che le era stato dato come agnello pasquale da offrire in olocausto. Si dice, ed è vero, che il cuore umano ha delle ragioni che vanno oltre la ragione e che perciò non si arrende alla logica. Di fronte all'assurdità della morte toccata al figlio, come può aver reagito Maria nel suo umanissimo cuore di madre? La fede non è un concetto astratto, non sta soltanto al piano superiore, ma è forza vitale che coinvolge tutto l'essere umano. Perciò Maria, anche in quell'ora tremenda, fu beata nel credere. Mentre vedeva il figlio morire, credeva più fortemente nel figlio vivente che ha il potere di far risorgere i morti. Credeva che tutto si era compiuto così come doveva compiersi, affinché tutti gli uomini potessero volgere lo sguardo a colui che era venuto per dare la vita in abbondanza. Questa fede Maria l'aveva nell'anima e nel sangue e la esprimeva con il suo atteggiamento. La esprimeva soprattutto accogliendo ormai come suo figlio il discepolo Giovanni e in lui tutti i discepoli, tutti gli uomini, e lasciandosi consegnare a lui come sua madre. Quale nuovo atto di fede ella fece ascoltando quell'ultima parola di Gesù morente: «Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre». La donna, credendo, accoglieva la propria maternità universale. Noi spesso andiamo dicendo che, essendo la fede un dono, non possiamo farci nulla se non l'abbiamo o se ne abbiamo poca. Di conseguenza, non cambiamo la nostra condotta di vita, che per certi aspetti è ancora pagana. Giustifichiamo le nostre scelte quotidiane, che rivelano la nostra incredulità, e aspettiamo di sentire e di capire qualcosa per poter agire, diciamo, con più convinzione e coerenza. In realtà, aspettiamo a dare la nostra totale adesione di fede perché ci fa comodo rimanere nell'incredulità e mettere così uno schermo alla coscienza. Fingiamo di essere nulla tenenti per non dover pagare le tasse. Questo è però un gioco sleale e dovremmo avere il coraggio di confessarlo. Maria sta davanti a noi come specchio tersissimo. Nella sua fede cristallina si riflette la nostra maschera di ambiguità. Se dunque vogliamo incontrare il suo sguardo, lo sguardo di nostra madre, senza morire di vergogna, buttiamoci nelle sue braccia e supplichiamola di farci cadere in ginocchio ogni volta che abbiamo la pretesa di vedere e di capire per credere e vivere nell'obbedienza della fede.
O Maria, pellegrina della fede, donna fedele sotto la croce, madre di tutti coloro che credono senza vedere, sostienici nel nostro incerto cammino, verso una fede più autentica e matura, verso una resa incondizionata al nostro Dio.
Maria, donna della bellezza interiore. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Anna Maria Canopi, pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.